Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Potremmo chiamarle prove generali di contrapposizione, di scontro tra maggioranza e opposizioni. Sono i test che dal lato della maggioranza, del governo, della Presidente del Consiglio Meloni si stanno effettuando per capire che cosa potrà succedere nei prossimi mesi su un tema particolare che adesso non vi anticipo. La Presidente del Consiglio Meloni in queste giornate sembra molto impegnata nello sfruttare dal punto di vista politico ad esempio le conseguenze dell'omicidio Kirk negli Stati Uniti, il leader dell'estrema destra repubblicana americana. Vi ricorderete che tra le prese di posizione della Presidente del Consiglio c'è quella in cui diceva proprio nei primi giorni dopo quell'omicidio: noi non ci faremo intimidire e chiederemo conto alla sinistra italiana. Così Giorgia Meloni. Ma anche sulle mobilitazioni per Gaza ieri e sullo sciopero generale dei sindacati di base contro il suo governo Meloni si è fatta sentire parlando di indegnità in quelle immagini che lei ha visto della stazione centrale di Milano. Mesi fa la Presidente del Consiglio Meloni aveva annunciato che in caso di sconfitta al referendum sul premierato non si sarebbe dimessa da capo del governo, che sarebbe rimasta al suo posto a Palazzo Chigi. Non sappiamo che cosa farà invece in caso di sconfitta a un altro referendum che probabilmente sarà certamente svolto in questo paese, un altro referendum confermativo, quello che avrà per oggetto la cosiddetta separazione delle carriere dei magistrati. È un referendum che non è stato ancora convocato, questo perché la stessa legge costituzionale che deve essere approvata non è ancora arrivata all'ultimo e definitivo passaggio, quello dell'ultima votazione che ci sarà al Senato probabilmente nei prossimi mesi, da qui alla fine dell'anno, e soltanto allora decorreranno i termini per poter chiedere un referendum confermativo. E allora stamattina ritorniamo sul merito di quella legge sulla separazione delle carriere, perché quel merito probabilmente complicato per molti, ma comunque molto significativo, perché indica una strada verso la quale rischiamo di muoverci, e qui l'uso del verbo rischiare già ovviamente implica una presa di posizione. Ma per farci aiutare sul merito di quella legge costituzionale sulla separazione delle carriere, ho un ospite che vi introduco subito, ed è la professoressa Roberta Calvano, costituzionalista. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Professoressa Calvano, io comincerei dalla questione forse più di base, no, di questa vicenda, perché l'oggetto di questa legge è il tenere separate le carriere, separare le carriere dei magistrati. Quindi vuol dire che stiamo parlando di diverse categorie di magistrati. Ora, per quello che prevede la nostra Costituzione, in questo paese ci sono magistrati che svolgono una funzione particolare, che è quella di giudice, oppure altri magistrati che svolgono un'altra funzione particolare, che è di quella di pubblico ministero. Che cosa significano queste due carriere separate, professoresse, che cosa sono ciascuna di esse?
Dunque, io come prima cosa direi che in effetti la separazione dei ruoli tra pubblico ministero e magistratura giudicante in effetti era già stata attuata, perché durante la scorsa legislatura, ricordiamo, il ministro Cartabia aveva tramite un provvedimento legislativo aveva reso più difficile, per non dire quasi impossibile, il passaggio da un ruolo all'altro, che è quello che si lamentava e si temeva potesse, diciamo, minare l'indipendenza, l'imparzialità del giudice che si trovasse a rivestire fino a un certo punto il ruolo del PM e poi successivamente quello del giudice giudicante. Ecco, questo non esiste già più. Quindi la vera domanda è: questa riforma la possiamo veramente chiamare riforma della separazione delle carriere? Perché in realtà l'oggetto principale che noi troviamo in questo disegno di legge di revisione costituzionale riguarda il CSM, ossia il Consiglio Superiore della Magistratura, che, come gli ascoltatori sanno, è un organo che serve a garantire l'indipendenza della magistratura, in particolare dal potere politico, dal potere esecutivo, evitare che i magistrati vengano, come dire, coartati nella loro autonomia e indipendenza nello svolgere la loro funzione.
Certo, professoressa, allora la fermo un attimo perché lei ci sta facendo capire che il clou, la parte cruciale più importante, anche politicamente più importante, non soltanto dal punto di vista dell'assetto costituzionale, non è tanto la separazione delle carriere. Lei dice una cosa che ad esempio è confermata dalle parole che ho sentito spesso in queste settimane del procuratore capo di Napoli Gratteri, che dice le carriere, i passaggi da un ramo all'altro delle carriere dei giudici oggi in Italia sono fatte dallo 0,2% dei magistrati, come dire, nessuno più lo fa, le carriere sono di fatto già separate. Quindi perché si vuole intervenire in questa materia? Lei dice per andare a mettere le mani sul Consiglio Superiore della Magistratura. Professoressa, questo è un organo che garantisce l'autonomia dei magistrati rispetto al potere politico e del governo.
Sì. Si vuole sdoppiare questo organo, crearne uno per i magistrati giudicanti e uno per i pubblici ministeri. Quindi avremo due CSM. Un altro aspetto centrale di questa riforma sarebbe che, essendo questo un organo che viene definito di autogoverno, cioè proprio per il fatto che si vuole evitare che sia il governo, il potere esecutivo a invadere questo spazio di autonomia e di indipendenza, la cosa singolare è che l'autogoverno viene disciplinato con un sorteggio, e cioè i magistrati non eleggerebbero più i loro rappresentanti all'interno del CSM, ma questi verrebbero sorteggiati, mentre nell'ambito dei CSM esiste un CSM dei giudici amministrativi, questo molti non lo sanno, naturalmente è un tema molto tecnico, e lì continuerebbero a essere eletti, quindi anche con una disparità di trattamento rispetto ai giudici amministrativi che possono eleggere i loro rappresentanti. Quindi questo sorteggio dà l'impressione quasi di una scelta, come dire, un po' punitiva, perché sappiamo che il CSM è stato al centro di una serie di controverse, vicende, ora non vorrei dilungarmi troppo, ma c'è un problema del correntismo, delle correnti della magistratura, si dice da una parte politica che la magistratura è così, viene a essere politicizzata, che queste correnti si comportano male, e questo sorteggio servirebbe, come dire, a decapitare, no?
Certo, ma allora professoressa, mi scusi, professoressa Calvano, lei quello che ci sta dicendo che chiarisce molto il quadro di quello che sarà quasi sicuramente il referendum il prossimo anno, e cioè a dire la separazione delle carriere non è il vero oggetto di questo provvedimento di tipo costituzionale, perché di fatto le carriere tra giudici e pubblici ministeri sono già separati per la stragrandissima maggioranza dei magistrati. Qui si vuole andare a mettere mano sul Consiglio Superiore della Magistratura, ma le chiedo allora perché due CSM sono peggio di uno?
Allora, io banalmente, potrà sembrare un argomento un po' populista, ma di questi tempi ormai populismo non vuol dire quasi più, vuol dire tutto e niente. Io direi, come primo dato, di realtà il CSM sul bilancio dello Stato ha un costo di 32 milioni di euro l'anno. Quindi per un'ottica costi-benefici, io vorrei capire l'istituzione di un nuovo organo che avrebbe un peso del genere, sul, immagino quasi lo stesso, assimilabile a questo, sul bilancio dello Stato, è una scelta che viene fatta per ottenere quale beneficio, quale vantaggio, posto che abbiamo già appurato, come diceva lei, che pochissimi, lo 0,2, anch'io avevo letto 0,2, 0,3, passano da una carriera all'altra, e quindi queste porte girevoli non ci sono più. Allora, meglio garantire l'indipendenza del pubblico ministero? Ma la politica non si è sempre lamentata che questi PM erano troppo già, come dire, autonomi e intraprendenti? Noi sappiamo che c'è uno scontro tra politica e magistratura nel nostro paese, sin dall'epoca di Tangentopoli, uno scontro che ogni tanto riemerge, che non si è mai sopito. Ma se quindi lo scontro è con quella parte della magistratura, e quindi l'intento è di, come dire, ridimensionare, no, quella parte che forse qualche volta possiamo dire potrebbe avere in qualche episodio esondato dal suo ruolo, ecco, come mai renderla autonoma dalla parte giudicante e consentire che abbia addirittura un suo organo di governo? Questo è il dubbio che sorge inevitabilmente, cioè viene quasi da chiedersi se ci sia sotto qualche altro motivo, se ci sia, diciamo, come dire, qualche fine recondito, no?
Ma noi possiamo stare, professoressa, alla lettura di ciò che sono state, di quelle che sono state le dichiarazioni politiche da parte degli esponenti politici della maggioranza, di questa maggioranza oggi e in generale, guardando il passato, forse anche meno recente, delle maggioranze politiche di destra che abbiamo avuto nel corso degli ultimi 25 anni, quindi la maggioranza con a capo Berlusconi all'inizio del primo decennio, no? Tra il 2001 e il 2006, oppure gli esponenti politici dell'opposizione di destra in questo paese nelle legislature più recenti, dove il tema della separazione delle carriere dei magistrati è sempre stato un tema prioritario, e cioè a dire andare a spuntare sostanzialmente le unghie a pezzi della magistratura che avevano allungato le mani sulla politica in maniera indebita, e quindi tutto questo ambaradan sarebbe un modo per ridimensionare il potere dei magistrati rispetto alla politica e in qualche modo renderlo meno invadente per la destra.
Però Liguori, perdoni, no, lei giustamente fa una considerazione politica, io faccio quella che deriva dalla lettura delle norme. Allora, quando uno legge il testo, vede che questo ridimensionamento, più che esserci un ridimensionamento, c'è una autonomizzazione, diciamo una maggiore autonomia che sembra paradossale, e quindi il quesito sorge spontaneo, dipenderà poi da che attuazione verrà data, perché poi, come gli ascoltatori sanno, le norme costituzionali hanno bisogno di norme di legge per essere attuate, e quindi la piega che la vicenda potrà prendere dipenderà anche dall'attuazione legislativa, ed è lì che si può temere che ci sia una, in qualche misura, assoggettamento al potere esecutivo del pubblico ministero, quindi con un tipico divide e timpera si riuscirebbe, separando i due CSM, a mettere sotto controllo la magistratura requirente. Potrebbe essere, certo, mi si dirà che questa è un'interpretazione maliziosa di chi pensa male, però quale altro obiettivo si può immaginare per un'operazione così costosa e così apparentemente contraddittoria rispetto al fine che viene dichiarato? Poi, se questo disegno di legge costituzionale lo colleghiamo agli altri che sono stati portati avanti nella legislatura, e in particolare a quello del premierato o a leggi ordinarie come il decreto sicurezza, il disegno sembra unitario. Quindi attenzione, questo non riguarda solo la magistratura, perché riguarda proprio i diritti dei cittadini e l'assetto dei poteri. Noi vogliamo un sistema in cui ci sia un equilibrio tra i poteri, no? Il famoso check and balance o separazione dei poteri. Questo equilibrio verrebbe pesantemente alterato da tutte queste riforme, e anche il tipo di rapporto che c'è tra potere e diritti dei cittadini, tra autorità e libertà. Quindi è un pacchetto che, per, diciamo, comprenderne il significato, va esaminato tutto insieme, non guardando solo un pezzo, una parte, ma, come dire, allargando l'inquadratura si capisce meglio la direzione complessiva.
Quindi, per riassumere in estremissima sintesi, questa partita della cosiddetta separazione delle carriere dei giudici, della legge costituzionale che è in discussione ancora in Parlamento e del referendum che quasi sicuramente saremo chiamati a votare l'anno prossimo, è una partita che ha a che fare con l'autonomia e l'indipendenza dei giudici, che è un perno della nostra Costituzione. È così?
Sì. Assolutamente sì, sicuramente è un pezzo importante del nostro sistema costituzionale. Quando parliamo dell'autonomia e indipendenza dei giudici, parliamo di chi tutela i diritti dei cittadini, perché il diritto alla tutela giurisdizionale lo possiamo considerare uno dei più fondamentali, va bene, perché è fondamentale per tutelare tutti gli altri.
Professoressa Roberta Calvano, io la ringrazio per essere stata qui con me questa mattina e la saluto, le auguro una buona giornata.
Grazie, grazie a tutti, buongiorno a tutti, buona giornata a tutti, arrivederci.
A presto. Roberta Calvano, costituzionalista. State ascoltando Pubblica, Radio Popolare, adesso tra un momento vi introduco un altro ospite. Buongiorno e benvenuto ad Edmondo Bruti Liberati, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per aver atteso. Bruti Liberati è stato magistrato, procuratore capo a Milano, sostituto procuratore generale sempre qui a Milano, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che è un po' l'organismo di rappresentanza dei magistrati, e poi ha fatto parte anche di Magistratura Democratica. Allora, il governo Meloni e la sua maggioranza parlamentare, dicevamo, ha messo un po' il turbo al progetto costituzionale sulla separazione delle carriere, come dicevamo, le carriere dei magistrati. La settimana scorsa c'è stata la seconda votazione alla Camera, entro fine anno, dicevamo, sarà prevista un'ultima delle quattro votazioni, così come richieste dalla Costituzione, e da quel momento decorreranno i termini per poter richiedere il referendum. Lo possono fare 5 consigli regionali, 500.000 elettori, un quinto dei membri di una delle due Camere. Dottor Bruti Liberati, se arriveremo a quel referendum, vista la discussione che c'è stata, non direi nemmeno in questo inizio, in questa metà della legislatura, ma nel corso forse dell'ultimo trentennio, che referendum sarà?
Beh, anzitutto non sarà referendum sulla separazione delle carriere, ma come ha detto la professoressa Calvano molto bene, qui è in gioco il meccanismo di tutela dell'indipendenza della magistratura. Voi giornalisti della carta stampata, dell'audio, del video siete costretti a titolare in sintesi, ma io chiedo che si debba chiamare per quello che è. Questa riforma è ben di più che la separazione delle carriere. Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri era stata proposta da un'associazione di magistrati, le Camere Penali. All'inizio di questa legislatura erano stati presentati dei progetti di legge costituzionale che riguardavano questo oggetto. Dopo qualche mese di discussione il governo ha buttato nel cestino tecnicamente questi progetti e l'ha sostituito con un intervento molto più ampio. Dico subito, per rispondere ad alcune obiezioni dall'altra parte, che separazione delle carriere c'è in molti stati democratici. Il problema è che è fragilissima l'indipendenza del pubblico ministero in un sistema di carriere completamente separate. L'esempio più clamoroso lo abbiamo proprio in questi giorni negli Stati Uniti d'America, dove il presidente degli Stati Uniti, quando c'è un pubblico ministero che non segue le sue indicazioni, semplicemente lo sostituisce e minaccia di licenziarlo. La garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero è una garanzia per tutti. Il punto fondamentale però è quello che veniva sottolineato della radicale modifica del Consiglio Superiore della Magistratura. Ora, il Consiglio Superiore della Magistratura nel nostro paese con la Costituzione ha preso quei compiti di, chiamiamolo, di governo della magistratura che tradizionalmente erano attribuiti al Ministro della Giustizia. Questo proprio per garantire, e la professoressa Galvano l'ha sottolineato molto bene, l'indipendenza della magistratura non è un principio astratto. Significa che io cittadino, quando sono davanti a un giudice, so che quel giudice mi giudicherà indipendentemente dal volere del potere politico del momento,
che non deve rendere conto a nessuno.
E tra l'altro l'indipendenza della magistratura, e qui mi permetto di dire i politici dovrebbero ricordarlo, è una garanzia per la politica, perché magistratura indipendente vuol dire che non è al servizio e non è influenzabile dalla maggioranza di turno, e le maggioranze, come si sa, nei paesi democratici possono cambiare. Questo è il tema di fondo su cui i cittadini saranno chiamati a confrontarsi nel referendum.
Ma allora, secondo lei, Bruti Liberati, qual è l'interesse ultimo che spinge pervicacemente soprattutto la destra, anche se sappiamo che ci sono stati nel corso degli anni diversi esponenti anche della sinistra in questo paese che sostenevano la validità della separazione delle carriere, ma allora perché, qual è l'interesse di questa destra che oggi sta approvando in solitaria, diciamo, questo progetto nell'avere una diminuzione dell'autonomia dei magistrati?
Allora, io lo ripeto, la separazione delle carriere esiste in molti paesi democratici. In tutti i paesi democratici che conoscono la separazione delle carriere, il governo attraverso il Ministro della Giustizia ha una qualche influenza sul pubblico ministero. Dipende da come l'esercita con grande attenzione, self-restraint, oppure l'esercita come sta facendo Trump e come hanno fatto Orban in Ungheria e altri in Polonia. Questo è il tema. Vi sono delle ragioni, buone ragioni a favore della separazione delle carriere, ma le cattive ragioni e i pericoli a mio avviso superano di molto. Dopodiché andiamo al come si è, io non voglio vedere le cattive intenzioni, non si fanno i processi alle intenzioni, si guardano i fatti. Il Consiglio Superiore della Magistratura italiano, tra l'altro, è stato modello per i paesi dell'est europeo che dopo la caduta del muro di Berlino hanno riconquistato la democrazia, e quando ci sono state le involuzioni, le re-involuzioni autoritarie, Polonia e Ungheria, i consigli di giustizia, consigli superiori, come si chiamano, sono stati il primo oggetto di questo. Non si tratta di fare processo alle intenzioni, le costituzioni non si scrivono per l'oggi, le costituzioni si scrivono per il dopo, e il rischio non in Italia e oggi, voglio essere molto chiaro, di derive autoritarie è un rischio che percorre le democrazie occidentali, quelle vicine come Orban e l'Ungheria e la Polonia, quelle ancora più vicine per tante ragioni degli Stati Uniti d'America.
Allora, dottor Brutiliberati, le chiedo, con questa legge costituzionale sulla cosiddetta separazione delle carriere, con quel testo lì, che sarà il testo che andrà a referendum, su cui ci dovremo pronunciare con un sì o con un no, si può arrivare ad una situazione in cui il pubblico ministero, in quella eventuale condizione, cioè di separazione delle carriere, di vittoria dei sì al referendum, che il pubblico ministero in un futuro non lontanissimo possa essere alle dipendenze del ministro della giustizia, cioè che all'inizio di ogni anno il ministro della giustizia dica: la priorità quest'anno sono i reati associativi, sono i reati contro la pubblica amministrazione? Si può arrivare a questa situazione?
Allora, quella delle priorità è un discorso delicato. È ovvio che la politica criminale la fa il Parlamento e il Governo. La politica criminale significa dare le grandi indicazioni e ovviamente bisognerebbe tenere conto che c'è la criminalità organizzata di strada, ci sono i trafficanti di droga, ma ci sono anche le corruzioni nella politica, e quindi tutti questi andrebbero tenuti insieme. Il grande rischio invece è che i pubblici ministeri, da un lato, siano sensibili ai voleri del governo del momento, lo diventino perché meno forti. Noi abbiamo visto in questi ultimi tempi che alcune decisioni, non solo di pubblici ministeri, ma di giudici, per esempio una pronuncia addirittura della Corte di Cassazione in tema di immigrazione, è stata, diciamo, aggredita verbalmente da esponenti di questo governo, tanto che la Cassano, presidente della Cassazione, ha dovuto reagire con fermezza a questi tentativi. Quindi c'è questo rischio. Poi c'è l'altro rischio. Vogliamo davvero un pubblico ministero che sia spinto da una volontà iperrepressiva, che sia molto più vicino alla logica di polizia? Chi ha fatto pubblico ministero sa benissimo che le polizie svolgono un grande lavoro, e un lavoro essenziale per la tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e della convivenza civile, ma inevitabilmente la polizia è portata alla ricerca dell'obiettivo immediato. Qui abbiamo i garantisti che vogliono abolire le intercettazioni telefoniche o restringerle in modo assolutamente da renderle irrilevanti, e dall'altra vogliamo dare un pubblico ministero più vicino alle polizie. Ma poi, e ancora se ho un momento, è Prego. Importante l'altro punto: i due consigli superiori della magistratura, prima che essere un indebolimento, sono una cosa insensata, perché il Consiglio Superiore della Magistratura interviene sull'organizzazione della giustizia complessiva, dei giudici e dei pubblici ministeri. Il Consiglio Superiore approva i progetti organizzativi, come si chiama, del Tribunale e della Procura. Quindi avremo due consigli che non si parlano tra di loro per parlare della stessa cosa. Quando io ho fatto il procuratore, ovviamente nel mio progetto organizzativo mi raccordavo col progetto organizzativo del Tribunale, entrambi andavano al Consiglio Superiore che rivalutava entrambi. Quindi abbiamo un'insensatezza, e poi ce n'è un'altra, ancora più grave, di cui non si è accennato: l'alta corte disciplinare. Allora, i magistrati,
che è una delle istituzioni che sono previste da questo progetto, nuova.
Il Consiglio Superiore non sarà più il giudice disciplinare, ma ci sarà un'alta, o i consigli superiori, ci sarà un'alta corte disciplinare. A parte il pasticcio che questa ritorna a essere unica per giudici e pubblici ministeri, a parte una serie di insensatezze, quasi tutti i professori di diritto costituzionale hanno scritto sull'alta corte, e anche quelli favorevoli al principio hanno visto che il meccanismo è quasi tale, è tale, è così complesso che forse non potrà funzionare. Ma al di là dell'aspetto tecnico, i giudici hanno grande indipendenza nell'interesse dei cittadini, e a questo deve corrispondere un grande senso di responsabilità. Quando deviano, ci deve essere una giustizia disciplinare. Perché fare un'alta corte? Perché la giustizia disciplinare del Consiglio è, come si dice da alcuni, troppo razzisti. Questo dato è smentito dai numeri che ogni anno vengono forniti e che sono a disposizione, ed è smentito da un altro fatto. L'inizio dell'azione disciplinare può essere, secondo la nostra disciplina, può essere del Ministro della Giustizia o del Procuratore Generale della Cassazione. Sapete quanti procedimenti sono iniziati dal Ministro e quanti dal Procuratore Generale? 2/3 dal Procuratore Generale, 1/3 dal Ministro della Giustizia. Vuol dire che il Ministro della Giustizia per primo non condivide l'opinione che sia troppo lassista la giustizia disciplinare. Sono tutti questi meccanismi, io lo ribadisco, non si tratta, perché qualcuno rovescia la cosa, c'è una deriva autoritaria oggi in Italia. Non è così, ma le Costituzioni si fanno guardando i rischi del futuro. Quando nel 48 si sono posti quegli equilibri, si aveva dietro l'esperienza del fascismo e davanti l'idea di porre dei rigorosi limiti e garanzie perché non si ripetessero involuzioni autoritarie. Chiunque oggi osservi il panorama del mondo vede che il rischio, si parla di democrazie autoritarie, no? O democrature, e dicevo prima, gli Stati Uniti d'America sono ancora più vicini della piccola Ungheria di Orban, purtroppo.
Certo, e questo potremmo dire fa capire ancora di più quanto il bene dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura nei vari sistemi politici in giro per il mondo è bene fondamentale, bene primario. Edmondo Bruti Liberati, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina. Ci risentiremo ancora nel prossimo futuro, perché appunto è solo l'inizio, diciamo così, di una discussione e di una battaglia politica su questioni fondamentali, quando si andrà soprattutto eventualmente a referendum.
Bisogna ricordare soprattutto che l'indipendenza della magistratura è una garanzia fragile, che può essere spazzata via anche quando non ci siano garanzie solide nelle Costituzioni. Non occorrono grandi movimenti, grandi iniziative, basta un clima diverso e questa garanzia per i cittadini finisce.
Grazie Edmondo Bruti Liberati, buona
Grazie
giornata.
Buona giornata.
Edmondo Bruti Liberati è stato magistrato, come dicevamo, soprattutto ha lavorato nella città di Milano come procuratore capo, come sostituto procuratore generale, ha fatto parte anche dell'Associazione Nazionale Magistrati. Sono le 11:28 minuti, la puntata di Pubblica di oggi si chiude qua. L'appuntamento con Pubblica non è domani ma è giovedì. Domani Pubblica lascia lo spazio a Falla con noi, il tour di Radio Popolare che riprende per questo terzo anno. Tutti gli ultimi mercoledì del mese trasmetteremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, 2 anni fa, in esterna. Quest'anno il Grand Tour di Radio Popolare sarà attraverso i quartieri di Milano e domani dalle 9 alle 6 del pomeriggio saremo al quartiere San Siro a Milano, all'Off Campus di Via Gigante. Con Pubblica ci risentiamo poi giovedì alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!